di sostenibilità, ma soprattutto esigenze della gente, di chi vi va ad abitare. E soprattutto tanta Africa. Si apre oggi a Venezia la 18ª Biennale di Architettura diretta da Leslie Loco. E a questo evento noi dedichiamo la prima parte dei Girasoli di oggi, non uno speciale, ma quasi. Reversing IDI, fotografia, film e video negli anni dell'arte povera, e ancora Home Sweet Home, dalle trasformazioni dei ruoli di genere all'evoluzione del rapporto con la natura. Buon sabato e bentrovati e bentrovate ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali, con me Tiziana Ricci e insieme a noi anche Emanuela Cinno. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E vi ricordo che dopo la diretta, come al solito, ci trovate in podcast nel sito della radio con tutte le altre puntate. Queste note festose mi accompagnano a darvi la notizia che forse avete già visto nel sito, avete già sentito in radio. Stiamo per avvicinarci alla festa di Radio Popolare, come ogni anno a giugno, il 9, il 10 e l'11 di giugno all'ex Paolo Pini in via Ippocrate. Siete tutte invitate, tutti invitati. Allora, per quanto riguarda le arti visive, che sapete è un settore di cui mi occupo io, allora i programmi sono che sabato 10 giugno saremo a mezzogiorno al Teatro Cucina, dove incontriamo i ragazzi che hanno lavorato all'opera intitolata Cenacolo Live, che è un bellissimo progetto di arte partecipata che ha coinvolto i giovani delle periferie a lavorare creativamente sull'opera di Leonardo. E sarà con noi anche la direttrice del Museo del Cenacolo, Manuela D'Afra. Allora, questo sabato a mezzogiorno, mentre domenica 11 giugno nel pomeriggio alle 15:30 ci occupiamo di arte, creatività, soprattutto fotografia e intelligenza artificiale, e ci occuperemo anche dei pericoli che può comportare, soprattutto per quanto riguarda i reportage, il fotogiornalismo, e sappiamo che potrebbe diventare un potente strumento di manipolazione delle opinioni, e noi ne parleremo con degli ospiti interessanti, perché saranno foto editor, fotografi, e con voi soprattutto. Allora vi ricordo gli appuntamenti: sabato a mezzogiorno e domenica 11 invece nel pomeriggio alle 15:30 al Teatro Cucina all'ex Paolo Pini, alla festa di Radio Popolare. Ecco, allora, questa era un'importante notizia di apertura, ma importante anche l'apertura della 18ª edizione della Biennale di Architettura a Venezia, diretta da Leslie Loco. E allora, prima voglio farvi sentire un servizio che ha curato per noi Luisa Nanni Pieri, la nostra collaboratrice, e dopo sentiremo anche che cosa ne pensa Fiorella Minervino, che, come sapete, è storica dell'arte e dell'architettura e l'ha visitata.
La Biennale di Architettura di Venezia, che quest'anno si tiene dal 20 maggio al 26 novembre, è speciale per molti motivi. Ad esempio per il fatto che, per la prima volta, si è scelto di accendere i proiettori sull'architettura e le pratiche che negli anni sono nate sul continente africano o tra le fila delle sue diaspore. Il programma di questa 18ª edizione, intitolata The Laboratory of the Future, è stato curato dall'architetta, teorica e romanziera ghaneano-scozzese Leslie Loco. Oltre ad aver istituito la Scuola di Architettura dell'Università di Johannesburg nel 2015, è anche la creatrice dell'African Future Institute, un'istituzione dedicata alla ricerca e all'insegnamento dell'architettura nata 2 anni fa ad Accra, in Ghana. Ho potuto chiacchierare con lei del suo progetto di biennale e le ho chiesto, per cominciare, come ha avuto l'idea del laboratorio del futuro.
I mean, to be honest, the idea came to me very, very quickly.
In realtà l'idea l'ho avuta quasi subito e non l'ho modificata molto. Il concetto centrale che volevo per questa biennale mi era chiaro. Penso che molti dei problemi che il nord globale sta affrontando, come la guerra, l'instabilità politica, la crisi sanitaria, le proteste sociali e legate ai problemi razziali, in Africa li conosciamo da migliaia di anni, ci siamo già passati. E mi interessava esplorare il concetto di un laboratorio, non nel senso scientifico del termine, come di un luogo in cui si fanno esperimenti in modo asettico, piuttosto come un luogo in cui si cerca di trovare delle soluzioni insieme. Penso al workshop immaginato dall'attivista afroamericano Booker T. Washington, come un luogo di convalescenza per chi usciva da una condizione di schiavitù. Ci si riunisce, si discute, si crea qualcosa insieme. In pratica vedo il contesto africano come una specie di atelier che mettiamo a disposizione del resto del mondo. Dobbiamo cercare delle soluzioni collettivamente perché da soli non le troveremo.
As a space in which to work out certain things together that we cannot work them out in separation.
La metà degli 89 partecipanti quest'anno vengono dall'Africa o dalle diaspore. Il padiglione centrale, Force Majeure, ospita 16 grandi nomi dell'architettura afrodiscendente, come il premio Pritzker Francis Kéré. E il progetto speciale Guests from the Future accoglie 22 giovani talenti selezionati da una lista di oltre 300 nomi stilata dai suoi colleghi dell'African Future Institute. Ma volevo chiederle, quale Africa ha deciso di portare a Venezia?
I'm very interested in the idea of the Black Atlantic, not because it's the Black Atlantic, but because I think this.
Sono molto interessata all'idea di Black Atlantic perché penso che questo modo di creare un'identità sia quello che ci aspetta in futuro. Un'identità che accomuna le persone non in base al territorio, alla lingua o alla religione del posto in cui sono nati, ma in base alle esperienze, alle alleanze, alla loro storia. Black Atlantic è un'espressione coniata dal sociologo Paul Gilroy per parlare delle diverse culture musicali nate da esperienze condivise. Penso che le persone che visiteranno Force Majeure riconosceranno quest'idea, ma penso che il padiglione includa anche una bella rappresentanza del mondo dell'Africa occidentale francofona, degli Stati Uniti e del Regno Unito. È un gruppo misto che credo coincida con quella che è l'identità africana del futuro e la futura identità del mondo. La maggior parte dei professionisti che espongono in Force Majeure hanno tra i 45 e i 55 anni e non è un caso, hanno raggiunto un momento di maturità nella loro carriera che li porta a seguire progetti e ricevere commissioni che li mettono sullo stesso livello di altri grandi architetti. Le idee di David Ajaye, Francis Kéré, Mariam Camara sono nell'area del tempo. In un certo senso il mondo è pronto a vedere una biennale con così tanti professionisti africani, ma lo è anche perché abbiamo lavorato per fare in modo che fosse pronto. Parlando della biennale in sé, pensa che questo tipo di grandi eventi abbia ancora un senso e perché?
We had a lot of conversations about whether the expense, and I don't just mean the financial expense, but the kind of.
Ci siamo chiesti a lungo se un evento così costoso, non solo economicamente ma anche in termini ambientali, fosse ancora giustificato. Ma c'è un aspetto da considerare che per me è fondamentale, di cui non si parla molto, che è l'impatto che ha una biennale. Quando cerchi di definire il valore di qualcosa, è sempre difficile capire l'impatto che avrà. Eppure, se facciamo qualcosa che vuole essere un motore di cambiamento, è essenziale considerare questo aspetto. L'impatto è una valuta. Se dico qualcosa stando a bordo campo, non mi ascolterà nessuno, ma appena vado al centro del campo, attiro subito l'attenzione su quello che sto dicendo. E quando ho riflettuto all'impatto che questa biennale potrebbe avere nel cambiare, tra l'altro, una narrativa globale dell'architettura che è incompleta, perché lascia fuori punti di vista non occidentali, mi è sembrato valesse assolutamente la pena farla. Negli ultimi anni abbiamo subito molti traumi, penso al Covid, ma anche a George Floyd, alla guerra, ma a causa di questi traumi ci siamo anche resi conto che l'architettura ha qualcosa da insegnarci in campi da cui prima tendevamo ad escluderla. Può contribuire alle conversazioni intorno alle questioni di genere, razziali, legate all'identità. Chi pratica l'architettura di fatto traduce da un'idea a un disegno, da un disegno a un modello, dal modello all'edificio, è una continua mutazione di forme e di significati. E questa capacità di tradurre in continuazione è quello che serve in questo momento storico. Tradurre da un contesto all'altro, da una lingua all'altra, da una disciplina all'altra. Gli architetti sono ottimi traduttori e oggi abbiamo tutti bisogno di traduttori. Non mi stancherò mai di ripeterlo, questa biennale nasce come un atto di generosità. In un momento così complicato vogliamo offrire al mondo un regalo invece di un'arma.
Has always been one of generosity. It feels to me like we are offering a gift rather than a weapon.
È anche in quest'ottica che la Biennale è arricchita dal Carnival, una serie di incontri tematici ma anche uno spazio di liberazione della parola, di spettacolo e intrattenimento. E per la prima volta dal College Architettura, un mese di programma didattico tenuto da 15 docenti scelti direttamente dalla curatrice che seguiranno 50 studenti internazionali selezionati su quasi 1000 candidature. Comunque vada, per molti versi questa 18ª edizione è già un successo, perché è riuscita a creare una certa aspettativa negli addetti ai lavori e quindi a raggiungere uno dei suoi obiettivi, cioè dare più spazio e più visibilità alle idee e alle proposte di practitioner che erano finora rimasti ai margini della conversazione.
Allora, un laboratorio per il futuro, quindi diciamo che le intenzioni sono meravigliose, però si tratta di vedere poi le proposte, no? Come hanno realizzato queste idee, queste proposte per il futuro. Allora vogliamo sentire l'opinione di Fiorella Minervino, che è una storica dell'arte, ha sempre seguito la Biennale di Architettura, scrive anche di design, di architettura, e quindi sarà interessante sentire le sue impressioni.
Molto interessante, sicuramente, ed è una cosa nuova, diversa, che ci voleva. È un'accusa continua all'Occidente, agli errori che abbiamo fatto sul colonialismo, le atrocità, a tutto quello che è stato fatto di male e tutto. E loro hanno questa capacità di ascoltare le persone per cui costruiscono, di parlare, di usare materiali naturali, di avere un senso della natura che noi non abbiamo. Hanno tantissimo da insegnarci, per cui Locco, la direttrice, ha fatto un'operazione molto interessante, però ci sono anche i ma. Allora, da una parte, nel padiglione centrale, dove ci sono i 16 major, diciamo, ai giardini, è molto molto interessante, perché ci sono, diciamo, i big, che è Re, che è il Prince, c'è, cioè, la Matsumi, c'è, cioè, Ajaye, che è quel sir inglese, che è mezzo inglese, che ha fatto delle cose straordinarie, creazioni, eccetera. Per cui lì è la parte che, dove propongono delle cose, secondo me, molto importanti, che noi dobbiamo guardare e imparare. Un po' di delusione nasce invece dall'altra parte, cioè quello che di solito è la parte più fervida, più interessante, dove ci sono i giovani sotto sui 30 anni più o meno.
Ah. Ma così. Ecco, ma questi giovani sono africani oppure sono, non so, europei?
No, sono tutti africani.
Sono anche i giovani tutti africani.
Ma sono anche, è da lì che ci si aspettava, sai, quando tu vai dall'altra parte, dai giardini ci sono quelli consacrati, dall'altra parte anche nei paesi stranieri che sono molto interessanti, c'è la Germania che è interessantissima, ha messo tutte le cose, tutti gli avanzi delle ultime biennali in mostra per vedere quanto si distrugge, quanto si fa inutilmente, per cui è molto interessante. La parte invece, quella che è la più fluente, la più interessante, eccetera, ecco, lì ci sono cose interessanti di giovani, però soprattutto video, disegni, cose anche di ispirazioni abbastanza interessanti, però in pratica propongono poco, di architettura c'è poco, ecco, di là c'è anche la grande architettura.
Ma hai visto nuove soluzioni, nuove proposte? Stiamo parlando dei cambiamenti climatici e quindi, non so, insomma, è una costante la questione della sostenibilità, dell'intervento sullo spazio, hai visto cose nuove oppure?
Certo, ne ho viste parecchie, le ho viste soprattutto dall'altra parte, lì dove costruiscono, dove ci sono i grandi costruttori e i giardini che propongono delle cose, non è che solo facciano dei video così.
Sono africani o no? Non ho capito.
Tutti africani. Devo dire che dalla parte invece dei giovani c'è sei un po' deluso, perché ci sono dei bellissimi video appunto anche di questioni climatiche, di tutto, bellissimi, però oltre i video, disegni, qualche tenda, così, qual è la proposta? Andiamo a vivere sotto le tende. Ecco, gli altri costruiscono, criticano, ci insegnano cosa fare, i vari Kerea, Ajay, eccetera. Questi giovani però adesso mi sembrano un po' dispersi, mentre ho trovato molto divertenti gli italiani, questi nostri gruppi di italiani che sono di luoghi diversi dell'Italia, tutti circa anche lì sotto i 40 anni, dove ognuno propone qualcosa per la propria regione da completare o da migliorare. C'è quello che vuol finire la strada che non è stata mai fatta, cioè sono sulle emergenze di oggi, intervengono questi che sono tantissimi, ma tutti con delle idee che mi sono sembrate un po' più vivaci, ecco. Non so, un'altra cosa interessante è l'America, tutto contro la plastica, proprio loro che sono stati i grandi diffusori della plastica.
Vabbè, insomma, adesso tentano un'altra direzione, allora.
È pieno di bidoni di plastica, di cose, eccetera, contro il disastro di questo che era ritenuto invece un materiale importantissimo. Negli anni 60 la plastica ha rivoluzionato tutto, mobili, tutto, ecco. Quello è interessante.
Senti, ma c'è una proposta di materiali diversi per costruire?
Ce l'hanno tutti, ma li abbiamo già visti con Kerea la triennale l'anno scorso. La proposta è di usare materiali naturali, possibilmente in loco, poco costosi. Loro fanno questo, riescono a farlo e fanno delle cose bellissime. Questi che sono bravi e già affermati e in genere conoscono anche tutta la tecnologia occidentale. Cioè Kerea l'anno scorso mi aveva detto in un'intervista, prima di prendere il Pritzker, mi aveva detto: sì, l'importante è che noi africani, che abbiamo idee più nuove, più giovani, siamo un paese giovane, arriviamo poi in Occidente, in Europa, impariamo le tecnologie e tutto, e poi torniamo a casa nostra e costruiamo. Lui ha fatto difatti ospedali, sta facendo università dappertutto, lui come Ajay, come la Marianne Camara Massumi. Ecco, hanno molto da insegnarci, anche perché ascoltano molto, sono abituati in genere nei loro paesi a sedersi sotto le piante e ascoltare cosa dicono tutti i partecipanti del villaggio.
Invece noi abbiamo gli archistar che ascoltano poco, dici tu.
Noi abbiamo le archistar che assolutamente non gliene importa niente di quello che pensano quelli che vanno. No, loro sono molto attenti ai costi, alla sostenibilità e soprattutto alle esigenze di chi ci va a abitare. Ti dico, io ho parlato con questo dello studio Matsuri, mi ha detto che lei, prima di fare progetti, e ha uno studio a New York enorme, fa progetti, no, ascolta per delle ore gli abitanti, si fa raccontare le storie, si fa raccontare le loro tradizioni. Ecco, questo secondo me è una grandissima lezione che ci dà l'Africa, che noi non sappiamo più cosa sia.
Allora potremmo dire 18ª Biennale d'Architettura, una lezione dall'Africa, aperta da oggi a Venezia ai Giardini all'Arsenale. Oh, vi consolo se non potete andare a Venezia in questo periodo con un'altra bella iniziativa che invece è a Milano. Sì, perché si tratta di una musica, ma è una musica particolare. E adesso poi vi dico, anzi, veramente ci dirà Manuela bene, un po' meglio di che cosa si tratta, Manuela? Sì. Sto parlando del suono dell'arte, la Filalmudec musica surrealista. Sapete che al Mudec è in corso la mostra da Lima Grit Manre il surrealismo, i capolavori dal museo Boijmans van Beuningen fino al 30 di luglio. Però questa mostra di pittura, no, non solo pittura, ci sono anche installazioni, sculture, ecco, viene ampliata da che cosa? Dalla musica. con una serie di appuntamenti, spettacoli, sguardi, prove d'orchestra, insomma ci sono in programma belle cose dal 23 al 28, però bisogna prenotarsi. Non c'è un prezzo in più, si paga il biglietto per la mostra e poi ci sono queste opportunità legate alla musica. Bisogna prenotarsi su ticket24ore.vivaticket.it. Ma ci sono cose interessanti come anche appuntamenti di varia natura e incursioni di musica di questo tipo, sentite, eh? Perché ho detto Manuela? Perché Manuela suona il violino, quindi conosce la musica, è in grado di dirci qualcosa di più di queste note.
Sapete, noi siamo abituati a pensare, ad associare il surrealismo soltanto alla pittura o arti grafiche. In realtà il rapporto con la musica è stato di amore e odio, perché il padre, uno dei padri del surrealismo, faticava ad accettare la musica e per questo motivo alcuni artisti si divisero e in Belgio nasce attorno al 1926 il surrealismo belga, che in realtà si riappropria della musica grazie a un artista che è André Sury. Lui nel 1934 scrive un testo per chiedere a Breton come mai i musicisti vennero disprezzati, ma come si approcciano in realtà i surrealisti alla musica? Fondamentalmente come il collage. Come gli artisti surrealisti estrapolano dalle riviste, dai libri immagini, le decontestualizzano per dare loro un nuovo significato, esattamente così Sury e quei musicisti surrealisti fanno la stessa cosa, estrapolano dalla musica conosciuta le note canoniche, le regole, per spingere il suono verso altre forme, perché secondo loro, secondo Sury, la musica è un elemento fondamentale che si collega all'inconscio, influenzando sia il musicista ma anche chi l'ascolta, e quindi secondo loro la musica poteva far parte della sperimentazione surrealista. E Breton nel 1925 in un'intervista ritorna sui suoi passi e accetta la musica insieme alla poesia come due arti che insieme possono arricchire l'uomo. Una storia molto particolare.
Molto particolare, ma sentite che cosa potreste sentire al Mudek. Vabbè, adesso basta, vi abbiamo dato un assaggio, perché se volete le incursioni mentre guardate, godete delle opere d'arte,
bisogna andare
al Mudek, e soprattutto andate nel sito del Mudek e vedete tutto il programma, perché io adesso non ve lo sto a dire, ma ci sono appuntamenti molto interessanti, conferenze, incontri, e se andate per esempio il giovedì dalle 19:30, giovedì 25, dalle 19.30 alle 22.30 oppure venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 vi beccate le incursioni. Se invece volete saperne di più dell'introduzione all'ascolto Histoire du Soldat, è in auditorium venerdì 26 alle 18.30. Beh, insomma, c'è interessante. Però attenzione che dovete prenotarvi, non pagate più del prezzo del biglietto della mostra, però giustamente, insomma, bisogna prenotarsi perché immagino che i posti non siano infiniti, ecco. Siete all'ascolto dei Girasoli che adesso vi porta alla Triennale di Milano per una mostra Reversing DI. Fotografia, film, video negli anni dell'arte povera. È una mostra bellissima, ve lo dico già. 150 opere, 49 artisti. Il rapporto dell'arte povera, ma non solo, anche dell'avanguardia, negli anni 60, primi 70, con la fotografia, il cinema e il video. Artisti italiani, artisti di svolta, una mostra che avremmo voluto vedere allestita tanto prima anche in Italia e che ci arriva invece dalla Francia, grazie ai musei Jeux de Pomme et Les Balles. Nomi di primo piano come Manzoni, Fontana, Fabbro, Pistoletto, Merz, Paolini, Boetti, Penone, Zorio, Cunellis, ma fa anche Fabio Mauri, Pasolini, Vaccari e fotografi come Ugo Mulas, Luigi Ghirri e Mario Cresci, che abbiamo incontrato in mostra.
Siamo felici di incontrarla qui, stava raccontando delle cose bellissime.
Ah, vabbè, sì.
È stato un periodo d'oro quello degli anni 60, primi 70. Che ha fatto incontrare forme diverse di creatività, vero?
Sì, personalmente io ho vissuto quegli anni proprio a Roma, 68 a Roma e 69 a Parigi, per cui a Roma ho vissuto proprio dentro al mondo dell'arte, del cinema, dell'arte, della contestazione anche in quel momento lì, c'è tutta una documentazione su Valle Giulia, eccetera. E poi ho avuto il piacere di conoscere anche Pasolini, erano anni in cui ci si rendeva conto che c'erano molti problemi che toccavano l'arte, la politica, la nostra vita di giovani che cercavano di capire, no?
Però c'era un clima estremamente fertile, anche di scambio.
Perlomeno 60, io parlo 68 a Roma perché l'ho vissuto interamente. A Roma c'era veramente questo fermento, no? Che era un po' diverso da quello di Milano. Roma c'era comunque questa attenzione sempre per questa cultura del cinema e del fatto che io ricordo per esempio una grande manifestazione dei terremotati siciliani 68, che qui c'è nella mostra c'è quel nastro che ho fotografato, che è esposto, che documenta la manifestazione sotto la pioggia. Quindi c'era anche un momento dove la fotografia e l'arte entravano nel sociale, cercavano di, almeno da parte di alcuni artisti, non altri.
Quelli
un pochino più sensibili a questo. Per cui l'arte sembrava allora che dovesse entrare un po' di più nella conoscenza e nell'esperienza del politico, del sociale, dei diritti. E quindi noi
era meno autocentrata, era più attenta a quello che si muoveva.
Quello che abbiamo detto prima, certo. Sì. Era meno celebrativa verso se stessi, no? Meno egocentrica, diciamo. E io lì ho imparato che in effetti dal mio punto di vista di un fotografo, io facevo il fotografo, dovevo inserire questo sentire dentro le mie immagini, per cui senza bloccare la fantasia o il piacere del vedere, no? Le cose piacevoli, ma non è che si è sempre impegnati tutta la vita, però porsi sempre la domanda: che senso ha questo
quello facendo, che faccio?
Quello che faccio, non so, per comunicare, per trasmettere qualche cosa. Quindi non solo mai per me stesso, sempre ho cercato di seguire questi buoni esempi di un'arte che soddisfa te stesso, però comunica anche agli altri.
Era l'arte povera in quel periodo lì.
Era l'arte povera, io sono nato dentro a quella cultura lì. Io sono del 42, quindi ho vissuto proprio gli anni della mia giovinezza, proprio in Parigi, Roma e poi nel sud sono lavorato molto.
C'era qualche artista che...
il mio mito era Pasolini e l'altro mito era ovviamente Che Guevara prima, no? Ero di quella generazione lì, Che Guevara e poi Boetti, Pascali, quegli autori lì che mi hanno affascinato proprio. Poi il mio maestro è stato un sociologo, Aldo Musacchio, che era un sociologo meridionalista che mi ha fatto apprezzare e conoscere il meridione, il mezzogiorno italiano. Quindi ho lavorato a Matera per 20 anni, sono stato a Matera. Quindi ho lavorato a Matera, ho fatto tutto quel lavoro di misurazione. Adesso abbiamo una mostra al Maxi, il 30, proprio di quegli anni.
Fine maggio,
il 30. Per cui sono testimone un po' così, sono contento di aver vissuto questa esperienza.
Era uno dei periodi più vivi, più
sì, intensi. Sì, poi i miei studenti me lo chiedono, spesso. Però non riesco più a trasmettere quello che sentivo allora, perché il tempo cambia, no? Fa cambiare.
Lei negli ultimi tempi ha fatto molta ricerca anche estetica, questo rapporto tra la fotografia e l'arte, no? La fotografia che diventa opera d'arte.
Sì, ma diventa senza sforzi, devo dire, perché non è che voglio fare l'artista a tutti i costi, ma il fatto di essere sempre stato a contatto con gli artisti mi ha arricchito molto. Anche con amici fotografi, ho citato prima Ghirri, Iodice, Vaccari,
Mimo
Iodice, ma anche Francesco è molto bravo, anche il figlio. Sono figure che comunque alle quali io sono legato, no? E quindi ci portiamo dietro la nostra storia. Il problema è quella di comunicare la nostra storia in maniera abbastanza oggettiva, cioè senza... Certe cose ce le siamo dimenticate, altre quelle che ci
ricordiamo.
Quelle che ci ricordiamo, questa mostra.
Ecco, lasciamo Mario Cresci, bravissimo, fotografo ma anche artista. E questa mostra, Reversing the Eye, alla Triennale di Milano, è davvero una mostra molto, molto interessante che ci sarebbe piaciuto vedere un po' prima in Italia, visto che sono tutti artisti italiani e la mostra viene invece dalla Francia, dal Museo Jeu de Paume Le Bal. Cara Manuela, hai qualche bella notizia?
Sì. Sempre a Milano, in via dell'Annunciata 31, alla Galleria Carlo V Gallery, si possono vedere le opere recenti del duo imolese Bertozzi e Casoni.
Bravissimi artisti, sì, che usano la ceramica.
Ceramiche,
no?
Policrome, e in questa produzione nuova loro ragionano molto su la vita di passaggio dell'uomo e l'uomo come essere un po' ambiguo, no? Di vizi, virtù, ma anche proprio ragionare su quanto siamo di passaggio. Quindi è una mostra che consiglio vivamente di vedere. Poi abbiamo sempre a Milano, alla Lattuada Gallery, fino al 28 luglio, una mostra sui futuristi, l'avanguardia futurista, e questa mostra raccoglie le opere che vanno dagli inizi del Novecento fino agli anni 40, quindi vediamo Giacomo Balla, Boccioni, Severini, la galleria storica, diciamo, che da sempre si concentra sul futurismo. Poi sempre Milano invece abbiamo una mostra molto particolare, racconta la storia di Milano e l'acqua, e infatti si chiama Le vie dell'acqua, e mettono in mostra al Museo Archeologico, sono in mostra 300 reperti, in gran parte inediti, quindi tra oggetti di uso quotidiano e alcuni di pregio, divisa in 7 sezioni, e racconta il periodo in particolare tardo imperiale romano, e racconta il rapporto di Milano con l'acqua, ma anche un po' oggi la situazione di questa storia, questo rapporto sempre contemporaneo. E poi invece raccontiamo un'esperienza realizzata da Way Experience con i visori della realtà aumentata. Fino al 31 dicembre si potrà ripercorrere le tappe della vita di Giuseppe Verdi a Milano, quindi è una mostra, è un'esperienza molto commerciale, sicuramente. Il biglietto infatti costa 25 euro, e sul sito ci si può iscrivere, dove verranno date poi tutte le informazioni, i punti di ritrovo. È un mini tour.
Sì, che viene fatto durante il weekend,
esatto.
Vi piazzano i visori e poi vabbè, c'è un percorso,
esatto,
particolare con anche degli attori.
L'800.
Va bene, allora invece adesso torniamo in triennale, perché Nina Bassoli ha curato la mostra Home Sweet Home, che si tratta di un percorso che mette in scena, diciamo, le trasformazioni dei ruoli di genere fino all'evoluzione del rapporto con la natura all'interno dello spazio domestico, e poi si vede anche l'influenza della tecnologia in questo percorso. E noi l'abbiamo intervistata e allora andiamoci.
Allora, Nina Bassoli, qui siamo all'inizio di questo percorso, che è un viaggio nelle case, vero, negli oggetti, in tutto quello che ci ha circondato in anni, giusto?
Sì, giusto. In realtà il percorso è un intreccio tra un viaggio nelle mostre sulla casa di un secolo di triennale.
Un secolo, addirittura l'inizio a Monza.
L'inizio a Monza, quindi racconta le mostre sulla casa della triennale dal 1923 al 2023.
Sì, perché si festeggia un po' il centenario. No?
Esattamente, festa dei 100 anni della triennale. E un viaggio nelle case, quindi incrocia l'idea della mostra e l'idea della casa come due anime della triennale e come ciò che ci coinvolge più da vicino, per cui ci sono dei pezzi di mostre, anche proprio dei reperti, oltre che d'archivio, addirittura di magazzino, che sono riproposti per celebrare questi 100 anni, e nel frattempo vediamo l'evolversi di una storia, quella domestica, che più di tutte forse sente i cambiamenti della società, quindi sente come...
È possibile individuare qualche momento particolare in questo percorso?
Ma sicuramente, è più di uno, cioè. Nei 100 anni, sono stati 100 anni belli intensi, diciamo, politicamente e storicamente, sicuramente si vedono anche gli inizi con un'ideologia fascista che si porta dietro tutto un senso sul domestico, la cura del corpo...
Diciamo, il ruolo della donna forse.
Assolutamente,
anche.
Alcuni ruoli molto molto, come dire, connotati, che in un certo senso, nonostante dopo la guerra tutto cambi e il mondo si apra, alcuni gradi di continuità rispetto ad esempio alla divisione degli spazi della casa sul ruolo di genere si vedono ancora, quindi si vedono proprio dei momenti nel boom economico, dicevamo, periodo della nascita della triennale fascista, di cui vediamo alcune costanti e alcuni cambiamenti. Negli anni Ottanta esplodono un po' di queste cose, si vedono delle sperimentazioni affascinanti in cui la casa si scompone, e adesso la cosa interessante che la mostra cerca di proporre è una visione contemporanea sul presente, in qualche modo sul futuro.
Cioè, arriva ai giorni nostri.
Arriva ai giorni nostri con installazione di 10 architetti e architetti contemporanei che secondo me un po' rimettono insieme i pezzi, un po' continuano questa frammentazione, però in un certo senso a valle del lockdown, dei problemi che abbiamo oggi su anche il costo della vita, le relazioni
anche
che si frammentano,
spazio.
Lo spazio di cui abbiamo bisogno, l'ambiente che, come dire, di cui abbiamo bisogno delle sue cure, ma allo stesso tempo lo sentiamo così fragile, a volte ostile. Insomma, una vita di incertezze, e allora la voce di 10 architetti e architette contemporanei ci aiuta a far emergere alcuni temi belli, anche di speranza, devo dire, positivi per un mondo migliore, ma proprio la lancio così. Per esempio, la prima cosa che adesso noi stiamo vedendo in radio non si passa, ma è...
ma si viene poi a vedere la mostra.
Entrando, una delle prime cose che si vede è una cucina comunitaria progettata dallo studio catalano Maio, che ha pensato... Andiamo a vederla. Che ha pensato a una cucina collettiva sulla scorta di alcune esperienze già in atto in molti paesi del mondo che loro hanno ricercato, dove il momento della preparazione del cibo diviene, anziché momento, diciamo, di segregazione delle donne, che è stato per secoli, un momento di emancipazione. Entra nella sfera pubblica,
si apre una tendina,
passiamo, intanto sentite dei rumori di sala e di mostra, Ecco, e questa è una cucina che può appunto emancipare il lavoro domestico, il lavoro di cura, della preparazione del cibo, farlo diventare visibile, pubblico, riconosciuto e ovviamente creare comunità, momenti di scambio e di crescita
personale. Sì, sembra un luogo sociale, pubblico, non chiuso, ecco.
Quindi la casa è anche comunque un luogo di scelte politiche e di relazioni che cambiano, e dove bisognerebbe insomma stare bene, e non è sempre così, e quindi la mostra propone delle vie innovative per cercare appunto delle trasformazioni attraverso l'architettura.
Qualche altra idea che ti sembra particolarmente interessante?
Vediamo
un letto triangolare.
Un letto triangolare è una provocazione di Sam Chermayeff, parte della grande ricerca mostra il CCA, che è riproposta parzialmente qua per noi.
Ci dobbiamo ritirare perché il tempo scappa. Allora, Home Sweet Home, una mostra molto interessante alla Triennale di Milano. E in conclusione vogliamo dare una specifica?
Per chi fosse interessato all'esperienza virtuale UR Verdi, basta cliccare www.urverdi.it e ci sono tutte le informazioni.
Ecco, i girasoli vi abbandona qua, se andate a vedere le mostre che vi abbiamo consigliato, buone mostre. Un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno.
Ciao a tutte e a tutti.